che nel buio più profondo una candela brillerà. E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà.
Buonasera, buonasera a tutti, cari amici di Radio Lira Cere e specialmente gli amici intimi di questa bella trasmissione
Musica e poesia. Poesia.
E
buonasera,
buonasera da Johnny,
da Sergio,
da Giacomo.
Benissimo. E come tutte le volte continuiamo a sentirci il resto, diciamo così, della nostra bella musica, della sigla, poesia di Don Baghi.
Abbiamo ascoltato la sigla, ragazzi.
E allora noi dovremmo, caro Johnny, iniziare con il tema che abbiamo dato la settimana scorsa. Il tema era?
La bontà.
La bontà.
E l'ho capito, sì. L'ho ricordato, proprio perché tu hai messo qui davanti al microfono un abete.
Sì.
Un abete,
una strenna natalizia.
Quasi proprio ad indicare appunto che la bontà si identifica con il Natale, o almeno che il Natale si identifica con la bontà.
Sì.
Proprio perché tutti sotto queste feste ricordative, il Natale, la Pasqua, siamo
tutti buoni. Ricordare che domani è 1° dicembre,
già.
Comincia il mese di Natale.
Già. E quindi hai messo qui davanti questa bellissima strenna.
E anche per farti entrare nell'atmosfera, diciamo così,
e quindi della bontà. Non potevo non dimenticarmi del tema, la bontà. E la bontà è su cui appunto ha scritto Dario Rossi con una poesia intitolata Il gatto. Bruscolo si chiamava e mi voleva bene. Rinvenuto l'avevo piccolissimo in un anfratto del vicolo, accovacciato tra le mani della sera. Era umido e sporco con gli occhi cespugliosi e miagolava che struggeva dentro. Bianco e grigio come un ciclo d'autunno che si veste al mattino col silenzio. Nascosto l'avevo nell'intimo del maglione rosso e seppur fradicio mi ravvivava il cuore. Ricordo che tornando verso casa, al grido di mia madre, ansiosa al capolino dell'ombre sopra il vetro, e al mio ritorno mi confondevo quattro contro il muro come avessi rubato. Crebbe con me e con la mia bontà, gli mancava soltanto la parola. Si intrufolava d'inverno nel mio letto e mentre fuori bisticciava la notte con il freddo, mi mordicchiava il naso con l'unghiute zampette sulle guance. Era dei giochi preferiti compagno e a lui confidavo le mie pene e i miei amori d'allora. E quanto seriamente gli parlavo, seriamente sembrava che ascoltasse. Poi prese ad uscire la notte ed io lo lasciai fare, che contro la natura non può andare l'animo umano, ma con ansia aspettavo il suo ritorno l'ore ascendendo. In capo all'alba ritornava a battere la porta con la sua testa e con le orecchie basse e al mio scatenacciare miagolava felice. Non tornò più un mattino. Invano l'aspettai, il bianco e grigio mio bruscolo. Invano attesi i suoi colpi frenetici alla porta e le unghiute zampette sulle guance. Nella seccaggine del vicolo trottai alla sua ricerca, tra gli anfratti più scuri lo invocai, ma invano. Non tornò più il mio bruscolo. Gli occhi enfi portai per molti giorni, poi il cuore misi in pace, che il tempo inesorabile lenisce con il miele le ferite. Un giorno, spingeva la primavera nella scorza dei tetti, seppi la verità. Un uomo che aveva tutta la mia stima e a cui andava tutto il mio riguardo, in preda all'ubriachezza mi disse barcollando che aveva ucciso lui il mio bruscolo senza motivo. Attirandolo con l'infamia del tranello nel fondo d'un sacco e randellando il capo. E nel di ciò schiumava dalla bocca. Ricordo un lampo dentro gli occhi e i miei pugni impetuosi su d'un petto. Da allora più non credetti alla bontà degli uomini. Uomo, ricorda, se in una frazione della vita la tua infamia incurvare farà la schiena d'un tuo simile, se una coscienza brami, questa sanguinerà per il resto dei tuoi giorni come punta da spina martoriante.
Molto bene, bellissimo. Scusate, questa poesia mi ricorda il mio gatto, Golia. Ricordi,
sì,
Golia?
Sì, è vero. È
no,
una...
non me lo ricordo.
Io ricordo questa patetica storia di Golia, di Bruscolo, e che è identica quasi appunto
sì,
al tuo Golia.
Soltanto che con la differenza, Golia fu avvelenato qui davanti, è vero, è un gatto siamese molto bello.
Anch'io ho avuto un gatto siamese.
Stavo sempre qui quando facevamo le trasmissioni, si metteva qui sulla sedia, ci faceva compagnia.
E come appunto il bruscolo di Dario, anche il tuo Golia è stato sopraffatto dalla bontà degli uomini, vero?
Certo, certo.
Molto bene. E dal gatto di
Dario Rossi
passiamo alla bontà di Antonio Amasio. La bontà non si improvvisa. Non si può tirare fuori solamente per Natale, perché allora serve a poco. Non si inventa per un giorno. Dopo un anno d'egoismo, che sarebbe presunzione quella recita d'asilo. La bontà va presa sempre, al risveglio, ogni mattina, nel caffè o nel cappuccino. Perché rende tutto dolce. L'uomo senza sentimento è un albero senza frutti, ed un frutto assai importante è senz'altro la bontà. Benissimo, Antonio Amasio, Letrusco 83.
Continuando nella bontà, troviamo la poesia di Salvatore Copponi, Bontà e carità. Parente stretta dell'umana bontà è certamente la fraterna carità, non quella ostentata o pelosa, ma quella modesta ed operosa, che in Suor Teresa di Calcutta ammiriamo e cercar di imitare noi dobbiamo. Anche l'umile fedele cervetrano, come del resto ogni buon cristiano, quando in chiesa passa il ragazzino a chiedere l'offerta col cestino, offre l'obolo suo settimanale, per aiutare chi soffre, chi sta male. E senza referendum, digiuni o protesta, con la sua offerta anonima, modesta, al sofferente vicino o lontano, fraternamente tende la sua mano. Al povero, al vecchietto, all'ammalato, all'orfanello e all'handicappato. E il suo obolo, come un fiorellino, che germoglia nel più bel giardino della bontà, o carità cristiana, cattolica, apostolica romana.
Molto bene, Salvatore Copponi. E è il momento di Arturo Meucci con La bontà. Questa poesia dedicata a Laura Marozza. Laura, tu sei piena di dolcezza, scolpita e penetrante hai dentro il cuore. La tua bontà è degna di purezza e donarti vorrei un casto fiore. Il senso umano, dolce tua carezza, sopporti ogni tristezza ed ogni dolore. Quando tu scrivi, il tuo verso è bello, t'umanità sei splendido modello. Di tua bontà ognuno ti è fratello, lo senti al petto un gran bruciore. Veramente sei uno splendido gioiello, ogni parola tua porta calore. Bontà e speranza doni a questo e a quello, te l'ha donata il Dio creatore, il senso umanitario è nel tuo cuore, come sperando di tanto splendore. Bontà, bontà, è la voce del dolore, e chi bontà non ha, non ha rispetto. Ogni parola lo perde il sapore, quando bontà tu ha, sarai costretto. L'aura di bontà porti l'amore, ed ogni scritto tuo io son costretto. Sento qualcosa che viene dal cuore, e mi improvviso come ascoltatore. Vorrei avere la voce da tenore, e di cantarti dolce melodia. Laura, scrivi che fa bene al cuore, dolci parole di tua poesia. La grande tua bontà porta l'ardore, ed ogni frase diventa armonia. Per te vorrei essere un profeta, ma sono un piccolissimo poeta. Bontà, bontà, ci porti all'alta meta, il tuo cuore sarà indicatore, nella bontà non ci sarà moneta, perché bontà è il senso dell'amore. Si conosce il cotone con la seta, si conosce il bue e lo splendore, ti ammira sempre la persona mia, il caldo cuor di detta poesia.
Molto bene. La bontà di?
Di Arturo Meucci.
Ecco, una poesia dedicata?
Ad Laura Marozza.
Ecco, a Laura Marozza, la quale ci ha inviati anch'essa una poesia intitolata appunto Bontà. Bontà, l'essere buono, disposizione naturale a ben operare, cortesia, affabilità, benevolenza, generosità. Questa parola porta anche la parola di buon uomo, uomo di indole semplice e buono, familiarmente ingenuo, alias che è senza malizia sincero. Bontà, dove sei? Dove risiedi, dolce parola? Il mondo ormai è privo di te ed è rimasta in un angolo, da sola. Vorrei che questa cosa si trasformi in una miriade di stelle lucenti e che dal cielo cadessero sulle nostre menti. Bontà, sei nell'oscurità e nella vita di ognuno di noi si è trasformata nella più brutta infamità. Popolo, perché non ci riuniamo nella nostra tavola rotonda e non rimanere così impassibile e ferma come la Gioconda? Proviamo nell'esprimere questo sublime sentimento, perché se non erro ne siamo affamati ed essendone privi ci sentiamo a vicenda dannati. La vita per ognuno di noi è corta e amara e non sciupiamola così stupidamente. Non capite che nell'essere ingiusti si sconvolgerebbe la nostra mente? Su, facciamoci un esame di coscienza. Popolo, fa che la bontà per il nostro conforto rimanga nel nostro cuore, stretta come una lenza. Per finire, questa parola usiamola anche in cucina con la massaia e allegramente un bel pollo cotto ti sussurra: gusta, è tutta bontà. Vengo buono, buono, dall'aia, e viva la bontà, e che questo miracolo sia di vostra grande volontà.
Molto bene, bellissimo. E ora torno? No, non torno per niente.
Torni?
Non torno per niente, mi fermo qui, anzi, assieme a Johnny, dammi una mano a dire a Giacomo di farci sentire un po' di bella musica, perché?
Quindi,
perché
allora
il tema della bontà.
Quindi, torni Sergio.
Sì, sì.
Tu hai detto non torni più, invece torni a richiedere.
Allora io torno, sono
al
tornato.
Nostro regista, ecco, che cosa torni a richiedere?
Un bel disco.
Ecco.
Abbiamo ascoltato la musica.
Ecco, benissimo. Con questa musica possiamo ben dire che il tema sulla bontà è ultimato, è terminato, quindi possiamo anche togliere la frena di Natale, la ripetiamo fra qualche giorno. E ha inizio ora il tema dei quadretti di cervelli di una volta. Vorrei iniziare con Salvatore Copponi. Sulla poesia intitolata Tuculca. Tuculca a casa sua era tornato, a Cervetri dico, o Cera Antica, e nel museo l'avevano piazzato, rappezzato con arte e con fatica. Chi credeva che fosse un mostro alato? Chi lo credea Caronte oppur demonio, ma nel vederlo lì, fermo, impalato, si è risvegliato da un gran brutto sogno. È un vecchio e simpatico nanetto che a guardarlo mette compassione. Ha solo il naso fatto un po' ad archetto, ma il resto ha uguale a noi persone. Non ha niente d'orribile o di strano, anzi, sorride assai bonariamente. Forse era di pecore un guardiano o un custode di tombe solamente. Molto bene, Salvatore Copponi sulla statua di Tuculca.
E da Salvatore Copponi, dalla statua di Tuculca, vero Sergio?
Sì.
Passiamo alla vecchia Lisa Squarcia. Una poesia di Dario Rossi. Sempre poetando del mio paese, dei miei ricordi dolci passati, col cuore arranco sulle distese, dei verdi anni che sono volati, anche sui ciotoli d'una piazzetta, ancora oggi chiamata della boccetta. Grande non era d'un fazzoletto, non era artistica, per niente bella, soltanto avea a riparo d'un tetto una bisbetica fontanella. Ghiacciava d'inverno, ma prepotente d'estate ciarlava continuamente. Un orto c'era, menava vanto, reticolato da un alto muro, dove svettavano fiori d'incanto, arance rosse dal bello scuro. Imprigionavano il fuoco acceso del sole col manto sui marli disteso. Quante rincorse sulla piazzetta, quante partite giocate a pallone. Per noi bimbetti non c'era la fretta che t'esortava con uno strattone. Tutta la vita avevamo davanti per allenarci a venire giganti. Anche lì è trascorsa la mia fanciullezza e una febbrile figura di vita ritorna alla mente con tenerezza. Aveva il viso di cera brunita, con occhi liquidi verde smeraldo e tanto dolore dentro lo sguardo. Nonna Lisa della boccetta. Nonna Lisa lei si chiamava e masticava una dura stozzetta di pane secco quando passava per andare a bere un mocco di vino da un'invitante fraschetta vicino. Nonna Lisa, senza un sorriso, lucente come scoria di stella, le tue marcate rughe del viso erano colme di triste novella, novella di stenti, di vita grama vissuta sempre per colui che si ama. Nonna Lisa sembrava esser nata con la fontana della piazzola, e se per caso l'ho ricordata perché non voglio lasciarla più sola, in quella casa dove abitava insieme al gatto e un baccello di fava. Nonna Lisa ora riposa sulla piazzola del Camposanto, sotto un cipresso cui dona aiosa un verdone tutto il suo canto. Canto che strugge, sa di tormento mentre rubato viene dal vento. Nonna Lisa, tu sei una striscia del lungo nastro che è la mia fanciullezza, e se nell'acqua nuota la biscia, tu corri nel campo della mia tenerezza, nel campo dove l'amore era tutto ed il lavoro più dolce d'un frutto.
Molto bene, benissimo.
È veramente
la vecchia Lisa squarcia.
Un dolce ricordo di Dario Rossi, di questa vecchietta, nonna Lisa della boccetta.
Ed ora torno con Arturo Meucci con la poesia retrospettiva. Da una nota del poeta, dice così testualmente: i personaggi menzionati in questa poesia hanno fatto la storia di Cerveteri, dagli anni 20 ai giorni nostri. Quando un poeta lotta col pensiero, la mente si ritrova ad ogni passo. Scrive la penna raccontando il vero, a ricordo di quel che fu Tommaso. Vecchi bifolchi, dal cuore sincero, dal piano alla montagna all'alto masso, vi citerò i nomi del passato e di cervitrani che l'hanno formato. Ricci Silvestro, uomo preparato, Paolo Ricci, gran ricercatore, Rossi Guido, seminator dotato, Matteo Lucchetti ed il suo grandioso cuore, Giulio Belardinelli tanto amato, Virginio Donnini tanto fu il suo amore, gente che di sudor ha bagnato il petto, tanto fu onesta e degna di rispetto. Par di vederli oggi al mio cospetto, Pietro Ricci tu nobile casato, Pietro Valeri un uomo assai corretto, son gente che è vissuta nel passato. Giulio Rossi patrono del dialetto, Pietro Petrocchi da tutti stimato, Cappelloni Giovanni con Fiorini, uomini di cultura sopraffini. Giacomo e Salvatore i Lucarini, il loro amore fu virtù e dolcezza, Tempra di Ferro, Battista Fiorini, Capannini ricordo in giovinezza, Francesco Papi con Pietro Fiorini, Mengoni Pietro con la sua franchezza. Cerveteri,
ti mancano all'appello, ai figli tuoi leviamoci il cappello. Verdicchi Leonardo fu il modello, Alessandro Meucci e Scalabroni, Virgino è il nome, il cognome Castello, ha rispettato sempre i tuoi bastioni. Tacchetti Federico, che fu quello uomo saggio dai versi più buoni. Il compito sconvolge mio pensiero, riposano beati al cimitero. Di nominarli tutti sono fiero, ma la mente a volte mi tralascia, mi avvince e mi travolge nel mistero, come quel tronca trafitto dall'ascia. Luigi Galosi fu tanto sincero, ma la mia mente qualcuno tralascia. Chi vi ricorda a voi depone un fiore con la preghiera al nostro Redentore. Rinaldi Pietro, portator d'amore, Rinaldi Enrico, suo carnal fratello, amato fu Morelli Salvatore, Gottardo è il nome ed anche lui un castello. Domenico Merlini spacciatore, son scolpiti dentro il mio cervello. Cervedari fu gente fu sincera, di nobiltà e di nobile maniera. Enrico Pirri, uomo lusinghiera, poeta cantator Ricci Francesco, mentore Ricci di pregiata sfera, l'altro dotato Lopis Francesco. Filippo Calabresi, persona fiera, Cervedri l'ha dipinto in un affresco, persone che han donato il loro amore al suo paese con tutto l'ardore. Ricci Vittorio, sempre promotore, nella campagna facendo la spola, e Lucarini Aristide, il suo cuore, e l'altro amato fu Ricci Nicola. Fu Pier Gentili, Nino, un cantatore, uomo degno di bella parola. Ho scritto i vostri nomi e vi ricordo, il pensiero trasmette e non mi scordo. Benissimo Arturo Meucci con questa carrellata degli uomini che hanno, diciamo, costituito, che costituiscono la storia di Cervedri.
Solo lui poteva fare questo opera,
sì.
Perché lui
ha sì, a qualche mese per poterlo fare.
Bravissimo, ecco. Arturo.
E io direi ora, se Giacomo ce lo consente, considerato che il tema dei quadretti di Cervedri una volta è ultimato, ci può, lo preghiamo?
Preghiamolo.
Ti preghiamo di volerci farci ascoltare, di voler farci ascoltare.
Anche perché dopo, naturalmente, come sempre, ci sarà colui che apre le porte.
Io mica mi chiamo San Pietro.
Ah, non c'hai le chiavi?
No.
Beh, effettivamente, se tu apri le porte al tema delle varie.
Ecco.
Quindi sei il San Pietro delle varie.
Ed eccoci qua, che abbiamo ascoltato anche questo.
Senti com'è pimpante, come
si sì, sì, è perché si vede che è la sua ora.
È la sua ora.
È la sua ora.
È il suo momento.
È il suo momento magico.
Ah, diciamo momento, più momento che ora.
Più perché, momento.
Perché? Momento. È un perché momento. C'è l'ora, è arrivata l'ora.
No, no, è arrivata l'ora, vabbè, no, assolutamente.
Si dice sempre così, certo. Allora possiamo dire è arrivato il minuto di Giacomo.
Il tuo momento di gloria, il tuo momento di gloria.
Ma quale gloria?
Dunque,
io vorrei così questa
come abbiamo, scusami, come abbiamo già preannunciato sì, naturalmente dimmi. Prima con Sergio è davvero il momento della poesia di Giacomo Capomacchia che
no, momento
che, no,
io
poesia, no ecco. Allora diciamo la poesia di Totò di cui interprete favoloso è Giacomo Capomacchia.
Io leverei anche il favoloso
di cui interprete è Giacomo Capomacchia.
Giacomo Capomacchia, no,
leviamo tutto, guarda, leviamo tutto, puliamo tutto.
E sicuramente avrei scelto una poesia.
No, guarda, siccome qui abbiamo sentito parlare di gatti all'inizio,
sì.
di questa trasmissione, non potevo non parlare invece di un cane. Gatti e cani.
Allora,
abbiamo qui
Dick. Stasera va a finire che si azzuffano.
Dick, ecco, questo è un cane che dice che il padrone è trattato come un figlio, vero? C'è tutta una storia che andiamo ad ascoltare.
Ma naturalmente ha sempre una sua morale.
Certamente.
Ecco, dopo ne parleremo.
Ecco, allora un attimo che io preparo qui, intanto metto un po' di sottofondo musicale. Musica maestro, ecco che parte la.
C'è la strada, va tutto da solo.
Tutto, sì, sì,
va
sì.
Tutto
sì.
Da solo, la musica
è autosufficiente. Maestro, è autosufficiente.
Sì, sì.
Dick. Tengo un cane che è fenomenale. Si chiama Dick. Lo voglio ben assai. Se perdere l'avesse, non sia mai. Per me sarebbe un lutto nazionale. Maggio cresciuto come un uaglione, con zucchero, biscotte e papparelle. L'ha tirato su che è mollichelle e l'ha data buona educazione. Gnor sì, mo è grosso, è quasi giovinotto, capisce tutto, le manca solo la parola. E cane razza tiene buona scuola, e lupo alza tiziano e poliziotto. Quello che Camove Conte è molto bello. In casa ha stabilita la gerarchia. Va bene a mamma che a signora mia e a figlio mi disse ho tratto da fratello. E me se pensa che alle soppate se io guarda dentro all'occhio mi capisce a pizze e orecchie corre, mobbidisce e per fare e pressa torna senza fiato. Ogni anno in dall'estate va in amore, sappe con trisce e metto muso sotto. Stanno se innamorate in una bassotta che non lo può sapere, non è in calore. Povero Dick, soffre che maniera, porta poi il sembietto e sto dolore. È cane, sì, ma te ne puro cuore, e lo sangue ti intervene, va mogliera.
Benissimo, guarda sto Dick, insomma, bravissimo. il cane di Dario ha fatto la brutta fine.
Il gatto,
dico, mentre qui il cane pare che voleva fare qualche altra cosetta, insomma, si è innamorato.
D'altra parte dice bene Totò, è un cane, sì, ma anche lui ha un cuore.
Certo.
Ed ecco la morale appunto di Totò che noi vediamo in tutte le sue
che
poesie.
In ogni sua poesia.
Questo che vuol significare, Sergio, che bisogna sicuramente amare gli animali, come spesso purtroppo non accade. E gli animali molto spesso invece ci danno consigli, ci dimostrano che fra loro la correttezza, la bontà di cui appunto è ricorso il tema oggi, è maggiore che non fra gli uomini.
C'era un personaggio addirittura che diceva più conosco gli uomini più mi affeziono
agli animali, più amo gli animali, è vero. Questo ecco, se prendessimo per esempio a caso gli ultimi avvenimenti, Sergio, scusami, e cioè il rapimento di una figliuola di 17 mesi, con tutto poi quello che segue e con tutte le conseguenze che questo rapimento porterà non tanto ai genitori quanto alla bambina stessa, e se pensiamo che gli animali non toccano assolutamente mai i cuccioli. I cuccioli non li toccano? Bene, il Dick di Totò sicuramente
ha insegnato
qualche cosa. Cioè,
purtroppo noi stiamo qui da questo microfono a predicare sempre dei più buoni sentimenti, dei migliori sentimenti che esistono nel mondo, perché esistano questi bei sentimenti, però ogni volta che apriamo un giornale vediamo.
Beh, noi facciamo queste riflessioni convinti di essere nel vero e con la speranza, Sergio, che anche una piccola trasmissione come la nostra possa insegnare in qualche angolo remoto, anche se della nostra piccola cittadina, qualche cosa.
Anche se soltanto una persona per sera, a un certo momento noi le promettiamo di stare qui anche per il 3000.
Hai ragione, certo, sono d'accordo, concordo con te. Bene, allora, Totò, diciamo, Giacomo Capomacchia ha aperto la via alle varie. E la poesia che segue è la poesia di un personaggio che per la prima volta si affaccia a questo programma. Il poeta in questione è chiamato, si chiama Salvatore Carrocetto.
Mi ha detto che lui non può essere chiamato poeta, abbiamo pazienza.
Io all'inizio della trasmissione, molto tempo addietro, quando iniziamo questa bella trasmissione, dissi che tutti siamo poeti.
Sì, è vero, questo è vero.
Tutti quanti ha un cuore poeta.
Già,
soltanto, non soltanto la capacità, ma soltanto il pensare di poter mettere nero su bianco di quello che lui pensa nel suo intimo è un poeta. E come tale tocca applaudirlo.
Giusto.
Bravo Salvatore!
Quindi è un nuovo poeta cervedrano.
Quindi un benvenuto a questo.
Nuovo poeta. E spero, a un certo momento, speriamo che non si fermi qui, che si dia da fare, perché sembra difficile scrivere poesie, ma è anche la cosa più semplice.
Già.
Basta scriverne con il cuore.
Tenuto conto poi che le sue poesie non sono per niente male, al nostro modesto avviso.
Logico.
Quindi lo invitiamo
siamo casaricci, quindi non è che vogliamo metterci a competere con Dante o con altri grandi poeti di un tempo di oggi.
Sono pur sempre belle. E la poesia di Salvatore Carrocetto è intitolata Pendolari. Non appena si fa l'alba, c'è una fila di persone che si accinge in tutta fretta ad andare alla stazione. Lì si attende il primo treno commentando, almeno un poco, tutti i fatti già avvenuti, ma che ognun conosce poco. Fra studenti ed impiegati che si accingono a partire, sono tutti indaffarati, hanno tutti da ridire. Tra le critiche al governo e al rigore non concesso, c'è chi accusa anche Pertini e se ne augura il decesso. Non appena il treno arriva, fra spintoni e gomitate, c'è la caccia un po' furtiva per i posti più pregiati. Si ricerca e vi assicura uno che ha una certa pratica, il posto più vicino alla persona che è simpatica. Nel viaggiare i più irrequieti la partita fanno a carte, mentre qualcun altro legge, fa la maglia o sta in disparte. Ci sta poi quella signora che ti monta su un casino non appena solo pensi di abbassare il finestrino. C'è il bidello, il professore, l'insegnante e il militare, l'impiegato, l'operaio, l'infermiera ed il dottore. Questa folla variopinta tutti i giorni va in carrozza, si fa 100 e più chilometri e nell'or non certo non sguazza. Questa, amici, è quella gente che ha da fare con gli orari. Viaggia tutti per lavoro. Sono detti pendolari.
Molto bene, benissimo.
Bravo,
e io
questa
poesia la capisco veramente, perché per 16 anni ho fatto il pendolare.
Io l'ho fatto per 12 anni il pendolare, perciò sono io che capisce.
Sono il solo che non fa il pendolare.
Tu sei il solo che non fa il pendolare.
Io lo faccio con la mia macchina.
Invece noi l'abbiamo fatto per 16 anni sul treno avanti e indietro, allora se ne raccontava.
E sicuramente allora Salvatore Carrocetto ha dipinto in una maniera veramente diciamo così, reale pratica, questi momenti, queste situazioni.
Ha reso proprio una testimonianza proprio reale di quello che avviene ogni mattina alla stazione di Ladispoli, quando si è in procinto di prendere il treno, e quello che succede dentro il treno. E spesso e volentieri ci capitava di viaggiare all'impiedi.
Molte volte.
Quindi allora, grazie a Salvatore per questa testimonianza e per questi suoi versi.
Molto bene. E da Salvatore Caroccetto passo all'Etrusco 83, al secolo Antonio Amasio, con Tristezza e Allegria. Vedo intorno a me tante persone che sorridono felici della vita. Sembra che non abbiano problemi. L'espressione di quei volti è spensierata, ma in ognuno di quei volti c'è l'angoscia, c'è una lacrima sottile di tristezza che rimane dentro l'animo, nascosta e nessuna mai deve vedere. Tanto l'esser triste serve a poco, che i problemi della vita restan quelli. Vale la pena prendere tutto come gioco, perché il pianto brucia gli occhi come fuoco. Col sorriso come maschera sul volto, le persone che sorridono felici non si piegano al destino doloroso, non si mostrano sconfitti dalla sorte. Figlia di tristezza è l'allegria, solamente un'illusione degli umani che non dona una certezza nella vita, ma regala la speranza nel domani. Benissimo, l'Etrusco 83.
Patria mia è un inno appunto alla patria, all'Italia, di Laura Malozza. Patria, mia patria, a te volgo il mio sangue, ma ti invoco come fa una madre al suo bambino pieno di pianto. Accogli dalla mia anima questa mia preghiera. I tuoi combattenti andarono quel lontano giorno nel sollevare i loro compagni caduti col tuo nome nel loro cuore. Tutti quelli che erano tuoi schiavi andarono nel fare una casa col tuo legno puro, andarono nel portare la tua stella ad eroi feriti. Ora voglio dormire nella tua sostanza, dammi la tua chiara certezza di non perderti, ora che siamo in pace. Almeno credo che lo sia. Perché nella chiara notte vorrei vedere brillare la tua stella. Patria mia, voglio mettere il mio braccio nella tua esile cintura e sedermi sulle pietre calcinate dal mare e accarezzare il grano e guardarlo dentro. Patria, mia patria, sei tutta circondata d'acqua e guardando la tua nobile schiuma serberò un ramo marino alla tua bellezza. Salva la tua luce, oh patria mia. Mantieni la tua dura spiga di speranza in mezzo alla cieca aria dell'orrore. Nella tua remota terra è caduta tutta questa difficile luce. Questo destino degli uomini. Non fanno altro che difenderti in qualunque modo, amarti disperatamente. E se qualcuno ti volesse portar via per sempre, noi ti difenderemmo fino all'ultimo. Patria mia.
Molto bene, un inno alla patria di Laura Marozza. E da questo inno alla patria, alla bruschetta, alla bruschetta di Pina Giardini, intitolata appunto Bruschetta, bambini di ieri, bambini di oggi. Camminavi per la via e sentivi una voce che chiedeva: mamma, voglio la bruschetta con l'olio di frantoio. Mo la vita è cambiata, non so più gli stessi ragazzini. Adesso, mamma, cioccolata, e si impiastrano con i formaggini.
Simpatico.
Molto bene, Pina Giardini.
Bene, a questo punto, caro Sergio, oltre che le fettuccine, forse assaggeremo anche la bruschetta.
La bruschetta viene prima delle fettuccine. Bene, allora, come avanziamo sempre.
Già, come antipasto mangeremo la bruschetta, sì, e poi le fettuccine, sì,
Allo nazzicarello
fatte, preparate da Pina Giardini. La poesia che segue è di Dario Rossi ed è intitolata Quartetto d'archi per la malinconia. Ora frisa il verdone il cielo, la nebbia affetta il coltro dentro la buona terra, si rinserrano l'ombre nel rocchio della via, nel cascame di luce della lampada suona il quartetto d'archi per la malinconia.
Molto bene, Dario. E da Dario ritorno con l'Etrusco 83, Antonio Amasio, con la poesia intitolata La spada. Non pensare che la luna sia un lampione, non cercare di toccarla con le dita, e non credere che il mondo sia un bel fiore. Non illuderti di avere mille occhi con i quali contemplare il cielo rosso. Lascia perdere la spada maledetta che ti penetra nel sangue lentamente e ti accoglie nell'inferno un po' per volta, regalando sensazioni affascinanti. Non è giusto che la vita ti sconfigga. Non piegarti per nessun dolore al mondo. Abbi cura di te stesso e combatti a denti stretti, perché l'uomo che si arrende non è uomo. Lascia stare quella spada maledetta che ti porta piano piano dalla morte. Chiedi aiuto per uscirne e sii più forte.
Bravissimo.
Molto bene, Antonio Amasio.
Un po' di musica?
Un po' di musica.
Perché no? È sempre gradita.
Questa volta ci ha proceduti. Molto bene, ed eccoci nuovamente a declamare delle poesie. E ritorno con Arturo Meucci con la poesia Vivere è troppo faticoso. Vorrei essere tanto malata per poter finalmente riposare e nell'incoscienza del male dimenticare tutte le cose amare. Sapere che altri grava le sue spalle del pesante fardello che pesa sulle mie. Dimenticare ogni cosa in una solitudine infinita col mio male e con Dio. E vivere è troppo faticoso, più faticoso che morire. Benissimo, questa bella poesia di Arturo Meucci, Vivere è troppo faticoso.
Ed ora io vorrei mettere un altro disco.
Ecco, sì, senz'altro, perché
ascoltiamo un
sì.
altro po' di musica, eh?
Se un pezzettino sì. Come stacco.
Sì, ecco che arriva subito.
L'uomo nello spazio ad esplorare le stelle, cercando su di quelle che cosa può trovare. Ma l'uomo cosa cerca frugando nell'ignoto? Cerca uno spazio vuoto? Cerca la libertà? Oppure forse cerca il fluido extraterrestre per aggiustare le teste più guaste fra di noi? Perché, parliamo chiaro, malgrado tanta scienza, c'è troppa delinquenza, troppa malvagità. Mafia, Camorra, 'ndrangheta, nessuna differenza, infamia e prepotenza per loro son virtù. Imbroglioni politici, terroristi e massoni, per far molti milioni passano su di noi. Feroci delinquenti rapiscono i bambini, sempre per far quattrini in barba all'onestà. È lecito lo sceno, la gioventù si droga, chi truffa ha il sacco pieno, la corruzione in voga. Perché chi ci governa, stretto alla sua poltrona, più non punisce illeciti, ai rei tutto condona. Anzi li garantisce da eventuali sorprusi, che a questi brutti musi l'uomo legale fa. Ospita in calde stanze, piene d'ogni conforto, quelli che han fatto torto e il fio devon pagar. Così chi erra non teme severa punizione, prospera il mascalzone. Questa è la civiltà? Vai, uomo, nello spazio, vai, vai sempre più su, ma se non trovi il fluido, rimani pur lassù.
Poesia che ho declamato è quella di Salvatore Carroccetto, il fluido extraterrestre, una verità purtroppo sacrosanta.
Di quello che avviene su questo mondo.
Eh già.
A voglia di siamo buoni, vogliamoci bene.
E quello che si diceva
purtroppo
prima.
Purtroppo
c'è chi rapisce.
Salvatore, il nostro carissimo Salvatore, ha messo a nudo, capito?
Una realtà cruda.
Una realtà che purtroppo ci opprime. E dalla realtà che Salvatore Carroccetto ci ha testimoniato con il fluido extraterrestre, passo a Dario Rossi con Autunnale. Già suona la zampogna sulla tocaia della strada. Fiata la nera bocca sui boccioli di canna e canutiglia semina di note. Sulle foglie smembrate, l'asco di pioggia al cielo offre alla mia preghiera un cantorino di nuvole. Mostra i suoi denti un fico sopra il caniccio. Molto bene, Dario Rossi.
Bravissimo, Dario. Ed ora una poesia di Gerardo Proietti dalle Meditazioni di un contadino. Se canto mi passa, si dice, sì, tempo ne è passato per far contenta qualche creatura. Eppure ogni 3 maggio che è passato per me è stata sempre una tortura.
facile a dirsi. Tu non ci pensare, ma chi nutre una speranza in fondo al cuore, di certi ricordi non si può scordare. Maggio l'avrà benedetto il Creatore, questo mese l'ha fatto per cantare. Se io dovessi cantare la mia canzone, saprei bene dove incominciare. Ma sarebbe una stornellata di dolore, composta di parole dolci e amare. Io non aspetto mai che sbocci un fiore, né l'allegro canto della capinera. Scrivo quello che sento dentro al cuore, come se fosse sempre primavera.
Molto bene, benissimo.
Ed ora un'altra poesia. Ah, Sergio,
tu? Questa volta è di Luigi San Germano. Pace. Quanto rincorsa sempre e non raggiunta mai. Non sei tu pace? Qui sulla terra non germoglia che guerra, è frutto l'odio, la fame di popoli e nazioni, senza ragioni.
Bravissimo. Questa sera molto sembra bene. Che stiamo dando una lezione di come si dovrebbe vivere.
È un punto veramente da quale veramente ascoltare.
Ecco, si parlava della bontà, infatti non è questo il tema della bontà, non è questa la serata, la trasmissione della bontà. Quindi il gatto di Dario Rossi purtroppo, diciamo così, ammazzato in una situazione veramente così sgradevole. Carroccetto che dice che
su questo mondo accade questo accade, quest'altro, sì. E addirittura ci manda all'aldilà del mondo. Va bene?
Fortunatamente che c'è Dick che vuole, cerca l'amore, il cane.
Dick cerca l'amore.
Ecco, c'è soltanto appunto quel cane Dick di Totò, va bene? Che cerca anche lui, come lo cerchiamo noi e come lo predichiamo noi, amore. Amore, amore.
E nonostante, ecco, tutto questo, oltre che Dick c'è anche Gerardo Proietti che dice: se canto mi passa, come se fosse sempre primavera. Prego. C'è il tempo, sì, per un'altra poesia. La prendiamo da Le meditazioni di un contadino di Gerardo Proietti. Basta che è rosa. La tua bellezza è sempre una follia, il tuo profumo è un incantatore. Io quando la donai a Caterina mia, mi guadagnai il suo grande amore. Tu resterai sempre il più bel fiore, il tuo profumo desta un desiderio a chi non l'ha. Fai sognar l'amore e metti tanto brio dentro al cuore. Essendo superiore ad ogni cosa, tu resterai per sempre il più bel fiore. Venendo al mondo, ti chiamasti rosa, la tua bellezza fa sognar l'amore. Sognar l'amore è tanta bella cosa, con la visione d'una rosa rossa. Ma della rosa è bello ogni colore. Sì, rossa, rosa o gialla, sei spinosa. Ma resti sempre il fiore dell'amore e nel giardino sei la più vistosa.
Molto bene, benissimo.
Stanno giungendo le note della sigla che chiude questa trasmissione. Eccole qui che giungono. E che cosa vogliamo fare? Il tema, ragazzi, qual è il tema?
Sergio, se tu che hai vagliato fra tanti temi che avremmo potuto dare, se tu che hai vagliato quello che più...
Ecco, direi, per essere consoni a tutto quello che abbiamo detto e per essere più fraterni, più amici, più attaccati l'uno all'altro, il tema della prossima settimana è che diamo è la sincerità.
Bene, sincerità, bontà, eccetera, quindi sincerità.
Quindi non bisogna dire bugie, sennò ci cresce il naso. E quindi il tema è la sincerità. Sfogatevi, poeti.
Con questo noi vogliamo salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato e dare l'appuntamento alla prossima settimana.
Ringraziare tutti i poeti che ci hanno scritto.
Certo.
E da parte di Sergio,
di Giacomo
e di Johnny,
arrivederci
alla prossima settimana. Ciao.
Io credo che nel buio più profondo una candela brillerà. tutto quello che mi dà. Al vento che muove le foglie, al pianto di un bimbo e alla poesia che canta il mare.